Oltre Suoni è un podcast di bioacustica, quella scienza che studia i canti e i suoni che gli animali si scambiano per comunicare tra loro. Oltre Suoni ascolta le loro voci, talvolta delicate, appena udibili, magari persino ultrasoniche. Ma oltre i suoni ci sono anche gli scienziati che li registrano e li studiano, ciascuno con la sua storia straordinaria da raccontare. Oltre Suoni dà voce a grilli, pipistrelli, uccelli e umani, cercando di mettere insieme tutti questi canti, musiche e storie in un'orchestra melodiosa che ci aiuta a capire come ascoltare la voce del nostro pianeta.
Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata di Oltre Suoni, il podcast che cerca di andare al di là dei suoni, guardando gli ultrasuoni, ma anche tutto l'ecosistema di persone, animali che parlano e raccontano storie interessantissime. Io sono Roberto Battiston, sono il conservatore naturalista del Museo di Archeologia e Scienze Naturali Giuseppe Zannato di Montecchio Maggiore e sono qui con il mio amico.
Buongiorno a tutti, sono Filippo Maria Buzzetti, entomologo della sezione zoologia della Fondazione Museo Civico di Rovereto.
Oggi ci porremo una domanda molto alta e molto importante, che però penso catalizzi molte delle cose che abbiamo detto in questa rassegna di podcast, che è la biodiversità. E la domanda che ci porremo è: può la bioacustica aiutare la conservazione della biodiversità? Qual è la tua opinione, Filippo?
Sicuramente sì. Abbiamo usato la bioacustica per caratterizzare la descrizione delle specie nuove per la scienza, ma anche per stilare la lista rossa europea degli ortotteri minacciati o in pericolo di estinzione, promossa dalla IUCN, cioè l'International Union for Conservation of Nature. Ma dopo di quella sono state varie le iniziative che hanno usato il canto, la bioacustica degli ortotteri per la loro conservazione, quindi progetti di ricerca e ultima l'esposizione che c'è fino a novembre alla Biennale Architettura di Venezia. L'opera, l'installazione si chiama Song of the Cricket ed è in collaborazione con l'Università di Melbourne, la Fondazione Museo Civico di Rovereto, l'Istituto Comprensivo di Arzignano Parise, ed è una installazione che ha come specie target Zeunariana marmorata. Qua vale la pena spendere un paio di parole su questa specie perché si pensava fosse estinta. È endemica delle coste del nord Adriatico, era stata descritta di una zona non ben identificata, probabilmente dalla Slovenia, e lì dopo i trattamenti dei antiparassitari, antimalarici della prima metà del secolo scorso e le bonifiche della laguna di Venezia, delle aree limitrofe, vari cambiamenti, c'è stata un'enorme perdita di habitat, di aree umide, questa specie si pensava fosse estinta, una specie che era molto comune e che anzi costituiva il suono tipico di alcune zone umide della costa adriatica, era scomparsa. Grazie a Paolo Fontana, che ha riscoperto una popolazione, mi pare nel 1992, si sono susseguite altre campagne di ricerca che hanno portato alla riscoperta di alcune popolazioni relitte. Lì il Museo Civico di Rovereto ha proposto un progetto di conservazione che proponeva la traslocazione, cioè prendere alcuni individui da una popolazione sana e trasferirli in un habitat adatto ma privo della specie. Questo è stato fatto in Friuli Venezia Giulia e adesso viene riproposto proprio tramite l'opera Song of the Cricket in Biennale Architettura a Venezia, viene riproposto per la laguna di Venezia. Si vorrebbe trasferire alcuni esemplari dal palco naturale del Mincio, che sarebbe la Donor Locality, trasferire alcuni esemplari in un paio di località della Laguna di Venezia, tra cui l'Oasi Mille Campi, in collaborazione con il Museo dell'Insetto Esapolis di Padova. Abbiamo intenzione di reintrodurre, come si fa generalmente con le aquile, con i leoni, reintrodurre esemplari vitali in natura, negli habitat adatti, in località idonee, per vedere se si riesce a rifondare nuove popolazioni.
Ed è incredibile che questo venga fatto anche con gli invertebrati. Forse qualche decennio fa era impensabile, sì, fare una cosa del genere. Fortunatamente abbiamo la sensibilità adesso, anche la visione della biodiversità che ci permette di guardare anche alla conservazione degli invertebrati, che forse sono anche probabilmente le parti più importanti, più basilari dell'edificio della biodiversità. Ma ci hai detto prima la lista rossa delle specie minacciate d'Europa, e a coordinarla è stato un personaggio che oggi andiamo a intervistare e che è probabilmente il pilastro della conservazione della biodiversità, direi a livello mondiale, perché lui è presidente del comitato dell'UCN per gli invertebrati, è professore universitario, è presidente dell'Orthopter Society, è collega conservatore, Museo Nazionale di Lussemburgo, quindi è una personalità straordinaria ed è uno dei più attivi fautori della conservazione della biodiversità a partire proprio dagli invertebrati. Lui è comunque un collega ortotterologo, quindi anche lui ha iniziato con grilli e cavallette, quindi ascoltando il suono, sentiremo a breve, è una persona squisita, sempre disponibile. E non so, tu Filippo, che opinione ti sei fatta di Axel?
Beh, stiamo parlando di Axel Hochkirch, un punto di riferimento per la conservazione degli invertebrati e nello specifico degli ortotteri. Pensiamo che questo è un campo di frontiera, la conservazione degli invertebrati e la conservazione degli ortotteri in Italia, perché non ci sono progetti, gli unici sono quelli appunto sulla zona ariana marmorata e su Anonconotus italo-austriacus in Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Ci sono stati dei progetti che hanno coinvolto alcuni coleotteri e alcuni lepidotteri, ma la traslocazione, la conservazione, la reintroduzione degli invertebrati, degli ortotteri in Italia è veramente ancora una terra incognita, su cui però ci impegniamo e speriamo di ottenere risultati che servono a noi per capire come vivono, come si comportano gli animali, ma soprattutto per tentare di ristabilire un equilibrio che si sta sempre più perdendo fra le attività umane, fra l'essere umano e la natura, perché la perdita della biodiversità, la prima causa di perdita della biodiversità sono le attività umane.
E una delle cose che rimpiangeremo di questi errori che stiamo facendo oggi è appunto la perdita del paesaggio sonoro, perché una serata d'estate circondati dai grilli, magari le cicale di giorno possono darci un po' fastidio, però insomma un paesaggio sonoro bello, salutare, sano della nostra campagna è qualcosa che fa bene all'animo, fa bene al cuore, sì. E quando questi strumenti musicali smettono di suonare, per noi è un problema, magari non ce ne rendiamo conto subito, ma probabilmente la bioacustica può dare anche quella dimensione emotiva alla perdita della biodiversità di cui abbiamo bisogno adesso per capire le cavolate che stiamo facendo.
Sì, sì. Sì, guarda, vorrei ricordare brevemente proprio uno studio sulla zona ariana marmorata, scritto da una prosa quasi soggettiva, romanzata. Lui descrive come è ritornato alla ricerca di zona ariana nelle coste venete, e dove prima, pochi decenni prima, il canto di zona ariana e degli altri insetti era il suono predominante, adesso quando lui ha fatto visita a queste località, dice che c'era questo suono di morte, perché c'era un silenzio che lui non era abituato a esperire in quelle località.
E ce ne accorgiamo sempre troppo tardi in genere, quando sì. Arriviamo a ascoltare questo silenzio. Bene, lasciamo quindi la parola a quello che io chiamo il supereroe della conservazione sì. della biodiversità, Axel Okirch.
Benvenuto Axel Okirch. So che sei curatore del Museo Nazionale di Storia Naturale in Lussemburgo, professore all'Università di Treviri in Germania e presidente del Comitato UCN per la conservazione degli invertebrati. Ma vorrei sentire da te, chi è Axel Okirch e come è diventato un supereroe della conservazione della biodiversità?
In realtà volevo diventare biologo fin da bambino. Sono sempre stato interessato a qualsiasi tipo di animale. Quindi volevo diventare biologo molto molto presto nella mia vita. Sono diventato membro di una ONG per la conservazione già a 12 anni. Sono diventato anche un membro attivo di una ONG del nostro distretto e a 16 anni ne sono diventato il segretario. Poi ho voluto studiare biologia, ma prima di allora dovevo fare il servizio civile. In Germania o si andava nell'esercito oppure si poteva fare un servizio civile sociale. E io ho deciso ovviamente di farlo nella conservazione della natura. Così mi sono unito a un progetto di conservazione nel nord della Germania. Durante quel periodo dovevamo preparare un nuovo piano di gestione per un'area protetta. E per farlo, prima dovevamo fare dei rilevamenti. Conoscevo alcuni animali come uccelli e anfibi, quindi potevo fare dei rilievi. Ma dovevamo fare anche un rilevamento sugli ortotteri. E mi chiesero se potevo occuparmi del rilevamento delle cavallette. E io dissi, certo. E fu allora che iniziai a lavorare con le cavallette. In effetti, all'inizio, durante il primo rilevamento, provavo a identificarle morfologicamente. Catturavo tutti gli individui e cercavo di identificarli, ma avevo qualche difficoltà con alcune specie. Tuttavia, esisteva già del materiale pubblicato sui canti delle cavallette, in particolare da Günther Grein. C'era un album musicale sui canti delle cavallette. Così capii che aveva senso imparare anche i canti. E li ho imparati principalmente osservando. Osservavo l'individuo, ascoltavo il canto, lo catturavo, lo identificavo e così imparavo il canto. Ma ovviamente oggi è molto più semplice.
Gli invertebrati svolgono un ruolo essenziale nell'ecosistema. Soprattutto quando hanno una voice, quando parlano con te. Ma quando una di queste voci tace, forse abbiamo un problema. Puoi farci un esempio di cosa succede quando una specie diventa silenziosa? Che problemi possiamo avere?
Penso che la maggior parte delle persone non si renda conto di quanto siamo influenzati dall'acustica. In effetti dai suoni intorno a noi. Tutti sono felici quando sentono i primi uccelli cantare in primavera. E lo stesso vale per l'estate, quando le cavallette iniziano a cantare o quando cantano i grilli. Non esiste un solo film d'amore in cui quando le persone si incontrano all'aperto in una notte d'estate non ci siano i canti dei grilli per creare quell'atmosfera romantica. E questo, secondo me, è piuttosto importante. Anche se forse non ce ne rendiamo conto. Ma penso che sia qualcosa che abbiamo nel sangue. Lo sentiamo, sappiamo che c'è. E se manca, ci accorgiamo che manca qualcosa. Ricordo un film francese ambientato in Provenza, dove si sentivano sempre forti i canti delle cicale. Poi c'era una scena in cui la madre moriva. Semplicemente dicevano che la madre era morta e le cicale smettevano di cantare. Questo dimostra quanto sia forte il legame tra suono e natura.
Ma naturalmente ci sono dei suoni molto comuni ai quali siamo abituati. Il problema, ad esempio, con gli ortotteri è che molti di loro emettono canti nella gamma ultrasonica. Quindi cosa succede se perdiamo alcune di queste specie? Non possiamo sentirle e diventano silenziose. Così non ci rendiamo conto che stanno scomparendo.
Ma molte altre specie sì, perché molte sentono gli ultrasuoni e li usano come i pipistrelli per cacciare. E anche per il riconoscimento del partner e delle specie è fondamentale. Se un suono ultrasonico manca nel paesaggio, forse non lo sentiamo, ma ha comunque un impatto sull'ecosistema.
Studiare l'acustica può fare la differenza nella conservazione della biodiversità. Se studiamo i suoni, i canti, le voci della biodiversità, che impatto può avere nella conservazione?
È molto importante per il monitoraggio, ad esempio. Uno dei primi progetti di conservazione che ho fatto per le cavallette l'ho iniziato subito dopo, anzi durante il mio servizio civile. Era un progetto di conservazione per il grillo campestre. Il grillo campestre è abbastanza comune nel sud Europa e anche nella parte meridionale della Germania, ma nel nord della Germania è estremamente raro. All'epoca era davvero a rischio di estinzione e c'era solo una popolazione rimasta nel nord-ovest della Bassa Sassonia, proprio dove facevo il servizio civile. Quella popolazione era esattamente nell'area che gestivamo. Così iniziai a contarli. Il modo per contarli era contare i maschi cantanti. È molto più semplice che catturare individui o usare altri metodi. Basta camminare nel sito e contare quanti maschi cantano per avere un'idea della dimensione della popolazione. E se lo fai anno dopo anno, puoi monitorare l'andamento della popolazione. In quel caso, ad esempio, iniziamo con una popolazione molto ridotta. Credo che il minimo sia stato 32 maschi un anno dopo il mio servizio civile. E iniziamo immediatamente con le azioni di conservazione. Rimuovemmo alberi, restaurammo la vegetazione di brughiera, eccetera. Quando smettemmo di contarli nel 2007, c'erano 2600 maschi che cantavano in quell'area. Smettemmo di contarli perché erano troppi. Non era più possibile coprire tutto il sito in un solo anno. E pensammo, ok, missione compiuta. Ora è al sicuro, non c'è più bisogno di contare. Questo dimostra come il CAN possa aiutarci a monitorare le specie. Un'altra cosa importante è che se sentiamo differenze tra i canti delle specie, ci rendiamo conto che potrebbero essere specie diverse. Un esempio famoso è il gruppo Corticus biguttus, diffuso in gran parte dell'Europa. In Germania ci sono tre specie molto simili, Corticus biguttulus, Brunneus e Mollis. Tutte e tre si somigliano moltissimo, ma hanno canti molto diversi. Una di loro, Corticus mollis, in tedesco si chiama Vacanta grasse, che significa che è stata trascurata. La gente non si era accorta che fosse una specie a sé. Brunneus ha un canto molto breve. Si può anche interagire con lui. Se sei sul campo e imiti il suo canto, a volte risponde, puoi dialogare con lui. Biguttulus ha un crescendo, mentre Mollis produce due suoni diversi con le due zampe. Una fa un tic e l'altra uno shh. Quindi alterna shh, tic, tic, shh. Acusticamente sono facilissimi da distinguere. Ma se catturi una femmina, non hai idea di quale sia la specie. È possibile identificarla, ma molto difficile. A prima vista, di solito non è facile identificarli, ma se hai una registrazione del canto è piuttosto semplice.
Ho l'impressione che quando cammino in campagna in questi ultimi anni, il paesaggio naturale stia diventando in qualche modo molto più semplice. È solo una mia sensazione o sta succedendo davvero? Naturalmente, parlo di camminate in Italia, cioè nell'ecosistema dell'Europa meridionale. Forse in Germania è diverso?
Anche secondo me sta succedendo. Abbiamo studiato i cambiamenti negli insiemi ortotterologici qui in Germania e anche in Lussemburgo, dove lavoro ora. E i risultati sono sempre molto simili. Mostrano quello che si chiama omogeneizzazione biotica, cioè che le comunità stanno diventando sempre più simili tra loro. E questo significa anche che di fatto c'è una perdita di diversità. Questo non vuol dire necessariamente che la diversità alfa, cioè la diversità all'interno di un singolo sito, diminuisca, può addirittura aumentare. Ma nel complesso, se vai da un sito all'altro, trovi sempre lo stesso tipo di specie. Ed è per questo che hai sempre l'impressione che i suoni siano molto simili da un sito all'altro. Infatti, in Lussemburgo il numero di specie di cavallette è aumentato perché sempre più specie dell'Europa meridionale stanno colonizzando il paese. Ma stiamo comunque perdendo in diversità, perché ormai troviamo sempre le stesse specie in ogni sito. Un'altra cosa che ho notato, sto invecchiando e il mio udito sta peggiorando, è che i miei figli sentono molte specie che io non riesco più a sentire. Quindi, per me è molto difficile parlare dei cambiamenti bioacustici solo con l'udito, ma ovviamente si possono usare rilevatori per pipistrelli, i BAT detector. Di solito, quando sono all'aperto, ho sempre con me il mio rilevatore per pipistrelli, per capire quali specie stanno cantando, e le cerco anche a vista. Quindi ho ancora, penso, buoni indizi per comprendere come stanno avvenendo i cambiamenti. Ma ovviamente mi mancano quei suoni. Probabilmente tra qualche anno avrò bisogno di un apparecchio acustico per poterli sentire di nuovo in modo naturale.
Il tuo lavoro nel Comitato per la Conservazione degli Invertebrati dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura è estremamente importante. Penso che molti di noi siano curiosi di sapere com'è essere nella stanza dei bottoni. Negli ultimi anni, secondo te, i politici ascoltano di più chi si occupa della conservazione degli invertebrati o guardano ancora principalmente a uccelli, mammiferi e alle cosiddette specie ombrello?
Ho l'impressione che l'attenzione stia aumentando. Naturalmente è un processo lento. Non si può pretendere che cambi da un anno all'altro. Ma l'interesse per la conservazione degli insetti è sicuramente aumentato anche tra i politici. Se guardi alla nuova legge europea sul ripristino ambientale, ad esempio, c'è un paragrafo dedicato agli impollinatori. Non alle cavallette, ma almeno agli impollinatori. Alcuni tettigoni sono considerati impollinatori. Ma ovviamente l'attenzione è rivolta più ad api, sirfidi, farfalle e falene. Ma comunque è un buon inizio. Dimostra che si rendono conto che gli insetti sono importanti e che bisogna fare qualcosa per loro. In realtà è una legge piuttosto forte, perché prevede che gli stati membri debbano garantire che gli impollinatori non continuino a diminuire. E se riescono a farlo, anche se sarà difficile, probabilmente ciò significherà anche che le cavallette non diminuiranno più, perché per raggiungere questo obiettivo bisognerà modificare la gestione del territorio.
E magari la bioacustica può aiutare i politici a vedere le cavallette meno amate come qualcosa di bello, almeno dal punto di vista del canto. Quindi forse promuovere la bioacustica può aiutare la conservazione?
Sì, penso che sia una specie di servizio ecosistemico, perché le persone apprezzano questi suoni, ma è credo più difficile da vendere ai politici rispetto all'impollinazione. L'impollinazione è chiaramente importante dal punto di vista economico per le coltivazioni, eccetera. Se parli di bioacustica, è un po' più come parlare di cultura. È bello, può esserci, ma le persone non si rendono conto dell'importanza delle cavallette nella rete trofica o cose del genere. È un po' più difficile. Quindi penso che a livello politico ci sia stato un miglioramento. Ovviamente la situazione politica attuale in molti paesi non è delle migliori per sostenere la conservazione della biodiversità. Ma ci sono ancora voci a favore e ci sono ancora leggi e programmi attivi. E a seconda dei governi ho l'impressione che tutto torni. Non cambia mai troppo radicalmente. Non so cosa succederà negli Stati Uniti, ovviamente, perché lì ci sono davvero grandi cambiamenti in corso.
C'è un suono che temi che le generazioni future non sentiranno mai più? Una specie che ti piace molto e di cui hai paura che il canto possa scomparire?
È una bella domanda. Dobbiamo guardare alle specie più minacciate, in effetti, a quelle classificate come in pericolo critico. Se pensi, ad esempio, alla crow plain grasshopper, è una specie interessante perché produce un canto, ma è quasi impossibile sentirlo. Quindi non è silenziosa, è solo che canta molto di rado. E l'unica volta che l'abbiamo osservata cantare è stata un'esperienza interessante. Stavamo osservando due cavallette durante l'accoppiamento. E quando hanno finito, il maschio è saltato giù e ha iniziato a cantare. Quindi dopo l'accoppiamento, non prima, come di solito accade. E non abbiamo idea del motivo. Abbiamo avuto l'impressione che potesse essere un modo per distrarre un predatore dalla femmina. Una volta che la femmina è fecondata, le uova sono già state fecondate. Quindi lei diventa più importante del maschio. Forse per questo il maschio canta e salta dicendo «Eccomi, prendimi, prendimi», per attirare il predatore. È solo un'ipotesi, non sappiamo il motivo reale. Ma ovviamente non si tratta di un paesaggio sonoro che scomparirà del tutto. Questa specie è molto rara, ma ci sono stati molti progetti di conservazione e penso che stia andando verso un buon recupero. Un'altra specie interessante è Archiptera fusca, che vive in aree montane e ha un canto davvero interessante, con un comportamento culturale molto elaborato. E anche lì sarebbe un vero peccato se dovesse scomparire.
C'è qualcosa che possiamo fare nella nostra vita quotidiana per aiutare a conservare il paesaggio sonoro naturale?
Sì, penso che ci siano due aspetti da considerare se vogliamo fare qualcosa per la conservazione dei paesaggi sonori. La prima cosa è concentrarci sulle aree ricche di specie. Aree dove ci sono molti endemismi, specie molto speciali, per esempio. Alcune cime o zone montane degli Appennini o delle Alpi sono piene di specie endemiche. E ovviamente queste sono importanti per preservare anche la diversità acustica. La seconda cosa è, cosa può fare ognuno di noi per promuovere tutto ciò? Ed è difficile, perché le cause principali della perdita di biodiversità non dipendono da noi. Sono regolate, ad esempio, dalla Commissione europea tramite la politica agricola comune. E una delle ragioni della cosiddetta omogeneizzazione biotica è che abbiamo gli stessi tipi di agricoltura ovunque in Europa e gli stessi modelli vengono promossi. Sempre più produzione su superfici sempre più piccole. Questo porta a una pressione molto alta e alla scomparsa di molte specie. Perciò, se come consumatori ci concentriamo sul cibo locale o biologico, aiutiamo già moltissimo. L'altra domanda è, cosa posso fare nel mio giardino? Se ho un giardino o un'altra proprietà, la cosa più importante è avere un giardino diversificato. Non fare tutto in modo uniforme. Non tagliare il prato troppo spesso è una buona cosa. Ovviamente bisogna tagliarlo, altrimenti cresce troppo e anche il paesaggio sonoro scompare. Evita di usare macchinari, io non ne uso. Faccio tutto a mano nel mio giardino. Uso piante autoctone, il che aiuta ovviamente le specie locali a sopravvivere. E naturalmente niente pesticidi, eccetera. Ci sono tante cose che puoi fare nel tuo giardino. Noi abbiamo comprato casa 4 anni e mezzo fa. Quando l'abbiamo presa, non c'era molta biodiversità, molte piante non native. Le abbiamo rimosse, abbiamo smesso di tagliare troppo spesso e le cavallette sono tornate immediatamente. È iniziato tutto molto velocemente. Ora nel nostro giardino abbiamo circa 10 specie, quindi si può fare davvero facilmente se si fanno le scelte giuste.
Perfettamente chiaro. E grazie mille, Axel. Ci hai dato spunti davvero interessanti, consigli. Ti auguro un buon lavoro per la conservazione degli insetti e della biodiversità.
Grazie mille. Sì, grazie. E buona giornata, Roberto.
Avete ascoltato Oltre Suoni, il podcast che racconta ciò che sta oltre i suoni. I canti, i rumori, i versi e le voci della natura e di chi la studia. Oltre Suoni è un podcast realizzato con un progetto di divulgazione scientifica del Museo di Archeologia e Scienze Naturali Giuseppe Zannato di Montecchio Maggiore, dal Museo Civico di Rovereto, dal Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, dal GRIO, il gruppo di ricerca sugli insetti ortoteroidei, da Biosfera e da tanti scienziati che lavorano in ogni parte del mondo nel campo della bioacustica.